www.redijo.it e la storia continua. Il sovrano fa il bilancio. Libertà di vendita. Accanto a un interesse rinnovato per le vecchie fonti di introito, la rivoluzione commerciale e il riattivarsi dei mercati, protagonisti sempre più ingombranti della storia europea, fornirono ai sovrani nuove possibilità di guadagno. I re francesi favorirono, per quanto possibile, l'afflusso di mercanti italiani e fiamminghi nelle fiere dello Champagne, dove per molti decenni la corona incassò diritti di fiera. Così come i sovrani Plantageneti d'Inghilterra seppero fare dell'esportazione di lana del sud del paese una notevole fonte di ricchezza. Le città erano a questo proposito i luoghi naturalmente deputati ad attrarre commerci e traffici, ed erano soprattutto centri di vivaci attività politiche che aspiravano a poter governare autonomamente i propri interessi. Nulla di più adatto a sostenere le magre finanze regie. I sovrani di tutta Europa non esitarono così a elargire carte di comune o franchigia alle più attive e ricche città del regno, che letteralmente compravano a peso d'oro la propria libertà. Molto meno fortunata fu la politica attuata dagli imperatori germanici nei confronti delle città italiane. Il nord Italia, a differenza delle altre regioni europee, non aveva conosciuto il costituirsi di un'autorità regia capace di tenere in piedi un controllo fiscale. Ne avevano approfittato i comuni più potenti per assumere direttamente il controllo delle strade e dei mercati e per esercitare la giustizia con i propri ufficiali, i consoli, traendone i consueti introiti. Quando Barbarossa pretese di riprendere l'esercizio dei suoi diritti regi con la dieta di Roncaglia del 1158, beh, lo scontro fu inevitabile. Le vicende, ben note, della guerra dei comuni si conclusero di fatto con la resa dell'imperatore, che nella pace di Costanza del 1183 riconosceva, seppure nella forma di una grandiosa concessione sovrana e fatta teoricamente salva l'autorità dei propri ufficiali, ai comuni gli stessi diritti che esercitavano ormai da decenni. Era in effetti la rinuncia alla costruzione di un regno d'Italia. Le risorse erano gestite dalle città e con esse il potere. La decima di Saladino. Tra gli stati del XII secolo ve ne è infine uno molto particolare, che in molti aspetti fu un vero e proprio modello. I pontefici romani, infatti, non sono solo i signori di un vasto, anche se molto frammentato, territorio dell'Italia centrale. Specie dopo la conclusione della lotta delle investiture, i papi sono al vertice di una gigantesca gerarchia, le cui basi si estendono fino ai più lontani confini della cristianità, che è ancora una formidabile macchina fiscale. I doni che tutti i vescovi sono tenuti a presentare al pontefice nella loro periodica e obbligatoria visita al cospetto dei santi apostoli, o i contributi che più tardi gli stessi presuli corrisponderanno al Papa per la propria nomina, erano già da soli un introito di tutto rispetto per un regno. Ma lo strumento più raffinato apparve sul finire del secolo, a seguito delle sfortunate vicende del re latino di Terra Santa. Nel 1187, infatti, l'esercito di Saladino aveva riconquistato Gerusalemme, gettando nello sgomento tutte le potenze cristiane. Il Papa aveva immediatamente raccolto il grido d'aiuto degli stati crociati, richiedendo a tutte le chiese d'Occidente un contributo speciale, destinato a finanziare una grandissima impresa di riconquista della città santa. La decima di Saladino, come venne chiamata la nuova tassa, divenne ben presto un contributo periodico e il meccanismo di prelievo si perfezionò fino a costituire una straordinaria macchina di controllo. I registri delle decime, conservatisi a partire dal secondo 200 col nome di Rationes Decimarum, sono una sorta di sterminata mappa delle istituzioni ecclesiastiche di Europa, delle grandi chiese cattedrali fino alle più oscure parrocchie di campagna, emblema del potere e della capacità amministrativa della monarchia pontificia. www.religio.it e la storia continua.